Bentrovati alla sesta puntata della Medicina di Dio su Radio Buon Consiglio, che ringrazio sempre per l'ospitalità. Per chi ascoltasse per la prima volta, questa è una rubrica che raccoglie i testi delle visioni divine che ebbe Santa Ildegarda di Bingen, una monaca benedettina del XII secolo, e che dal 2012 è anche, oltre che santa, anche dottore della Chiesa. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato l'introduzione ai rimedi minerali, che dettaglieremo via via nelle prossime puntate. Ma oggi parleremo invece di cancro e di come trattarlo secondo quanto la Trinità suggerì alla santa tramite visioni divine. A noi uomini del XXI secolo, ciò che dice Santa Ildegarda sembrerà una fumosa o bucolica visione medievale di una malattia tanto terribile e mortale come il cancro. In realtà, molto di più di ciò che immaginiamo è confermato dalla scienza moderna. Attenzione però a non considerare mai questa come medicina alternativa, cioè sostitutiva delle terapie ad oggi conosciute, anche perché questa su Radio Buon Consiglio è una rubrica di carattere divulgativo per avvicinarci sempre di più a Dio, nostro Creatore, attraverso gli scritti di Santa Ildegarda di Bingen. Per cui il primo passo da compiere dal punto di vista medico, specialmente con malattie come il cancro, è proprio rivolgersi a un medico ildegardiano per saperne di più. Per Santa Ildegarda il cancro non è qualcosa di isolato, ma un vero e proprio processo che interessa tutto il corpo e lo spirito. Il cancro viene originato da uno shock o da dei conflitti psicologici che, se non vengono affrontati e risolti, sfoceranno prima o poi negli stadi della malattia come oggi li conosciamo, prevaricando poi sui processi naturali e fisiologici che normalmente li tengono a bada. Nel suo primo libro, Scivias, cioè conosci le vie, Santa Ildegarda ci descrive l'esordio lento e strisciante del cancro nel corpo e nel libro Cause e cure invece ci parla dell'insorgenza proprio della malattia e poi anche della sua cura. L'insorgenza della malattia oggi è denominata fase precancerosa, che è quella poi in cui agire attraverso l'approccio ildegardiano, oltre che quello medico moderno. Innanzitutto è bene sapere che ognuno di noi è costituito da cellule di varie tipologie, cellule nervose, cellule ossee, cellule muscolari, cellule epiteliali e così via. Ognuna di queste tipologie di cellule ha una sua durata di vita, quindi ad esempio alcune dureranno di più, altre di meno, 100 giorni, 30 giorni. Certamente, per fare un altro esempio, una cellula di un osso, un osteoblasto, non sarà. Non avrà la stessa lunghezza di vita di una cellula epiteliale. Ho preso cellule apposta che hanno durate di vita molto diverse, no? Le nuove cellule che vanno poi a formarsi per sostituire quelle morte possono essere cellule sane oppure cellule oncogene, o dette anche cellule cancerose, perché sono il risultato di una errata trascrizione del DNA che costituirà la nuova cellula. Di solito queste cellule precancerose, la formazione di queste, sono casi abbastanza isolati. E normalmente queste cellule cancerose vengono eliminate dal corpo stesso attraverso consueti processi del sistema immunitario. Quindi questa situazione di errore ha però una sua funzione positiva perché, per così dire, tiene in allenamento il sistema immunitario e quindi noi notiamo come ogni processo del nostro corpo, che è una macchina meravigliosa, anche quindi processi di errore di trascrizione genetica che generano quindi cellule precancerose potenzialmente molto pericolose, quando quindi ciò accade, queste situazioni vengono utilizzate comunque per uno scopo positivo, cioè tenere in allenamento, per così dire, il sistema immunitario. Accade però che in alcuni casi il sistema immunitario non è più in grado di distruggere queste cellule precancerose per diversi motivi che vedremo poi e che quindi queste cellule si moltiplicano in maniera esagerata, prevalendo in numero e sviluppandosi in forma di tumore. Qui intuiamo che circa 850 anni fa, Sant'Ildegarda già sapeva ciò che oggi la scienza moderna ci conferma. Ora, mi perdonerete di questa frase così ricorrente durante queste puntate, ma credetemi che mi risulta davvero difficile non rimanere stupita ogni volta che, al di là di ogni probabilità statistica e ragionevole, questi testi medievali vengono confermati dalla medicina moderna, quella sana, intendo. Pensate che addirittura è stato fatto uno studio scientifico di impostazione statistica, quindi pubblicato, scientificamente certificato, eccetera, che dimostra come Santa Ildegarda di Bingen non avrebbe mai potuto statisticamente azzeccare, ecco, passatemi questo termine, azzeccare così tanti rimedi confermati dalla scienza moderna. Ecco perché è così importante che gli scritti di questa santa vengano divulgati a chi non li conosce ancora. Ma veniamo all'argomento di oggi. Ci sono cinque sintomi da tenere d'occhio che ci aiutano a riconoscere la fase precancerosa. 1. Dolori con labilità cardiaca, senza avere cause organiche o disturbi cardiocircolatori, ma anche vertigini. 2. Frequenti raffreddori e bronchiti. 3. Dolori o disturbi cardiointestinali, meteorismo, rigurgiti, coliche, acidità di stomaco, diarrea o costipazione. 4. Fitte addominali, dolori reumatici che si diffondono in tutto il corpo. E 5. Coliche, sciatalgie, spossatezza, colpo della strega e stati d'ansia. Dunque, se questi sintomi o segnali non vengono riconosciuti come fase precancerosa, si può passare alla vera e propria esplosione oncogena, cioè alla manifestazione del tumore come tale. Secondo Santa Ildegarda, questa fase precancerosa è quasi sempre causata da virus, che lei chiama vermiculi, cioè vermiciattoli, piccoli vermi, e che la scienza definisce come oncogeni faccio questa parentesi, lei perché li definisce vermiculi? Perché tutto ciò di cui lei parla, lei l'ha visto durante queste visioni divine. Quindi l'ha messo per iscritto con a volte delle descrizioni veramente meticolose. Questi vermiculi poi vengono descritti sia nella loro fase di maturazione che di esordio e di esacerbazione. Se Sentite un po' qui, addirittura Sant'Eldegarda ci racconta che il DNA si riproduce nella mitosi, cioè nel processo di produzione di una nuova cellula, ma viene attaccato da questi vermiculi che alterano i meccanismi di riproduzione corretta del DNA nella nuova cellula. Per chi mastica un po' di questi argomenti, ciò che Sant'Eldegarda diceva 847 anni fa dalla sua morte, per essere precisi, è davvero sorprendente, perché ad oggi sappiamo che sono proprio i processi deputati alla correzione della trascrizione delle sequenze di DNA ad essere attaccati da dei fattori esterni e quindi essere malfunzionanti, portando poi alla moltiplicazione incontrollata di nuove cellule tumorali. Come poteva questa santa sapere tutte queste cose? E mi chiedo, come argomenterebbero coloro che sostengono che Sant'Eldegarda abbia attinto da fonti mediche dell'epoca? Beh, vi dico che non possono assolutamente argomentare. Giusto per fare un inciso, vi ricordo a titolo puramente informativo che per alcuni tipi di tumori esistono antivirali in grado di contrastarli e Sant'Eldegarda già argomentava di vermicoli, non so se mi spiego, ma proseguiamo. Per la nostra santa la fase precancerosa è un'alterazione degli umori dell'organismo e i soggetti più esposti sono quelli troppo in carne, come ad esempio diabetici o obesi, oppure quelli molto magri. Oggi queste alterazioni degli umori le chiamiamo discrasie, che si manifestano con dismetabolismi, labilità ormonali o immunologiche. Secondo alcuni studi scientifici moderni, le cause dell'attivazione del processo tumorale sono da attribuire al 40% allo stile di vita, cioè quanta cura abbiamo per il nostro corpo, per esempio quante ore dormiamo, al 40% all'alimentazione, al 10% all'eredità genetica, al 10% all'influenza ambientale che ci circonda. La trattazione delle cause dell'insorgenza dei tumori ad oggi è molto sentita nel dibattito scientifico, ma cito solamente il fatto di tenere presente, per esempio, che tutte le radiazioni Wi-Fi, 5G, eccetera, in cui siamo immersi, fanno parte di quell'inquinamento ambientale che innesca il meccanismo canceroso. Anche le tossine nel cibo, sia che sia stato trattato con antibiotici, pesticidi, eccetera, sia che sia geneticamente modificato oppure no, concorrono a questo discorso. Anche le creme solari possono contenere filtri che garantiscono alti fattori di protezione solare e che possono indurre alla formazione di melanomi. La stessa chemioterapia e radioterapia utilizzano sostanze che sono di per sé teratogene. Sant'Eldegarda dice, e cito, che l'anima del corpo è come una sinfonia di armonia. Quindi le radiazioni nominate prima distruggono, per esempio, proprio questa armonia. Proviamo a immaginare a quante volte abbiamo tenuto il cellulare connesso a internet in tasca e agli organi riproduttivi che di sicuro vengono interessati da queste continue sollecitazioni. Tra le cause che il Degarda enumera troviamo molti fattori specialmente spirituali che ora vi dirò e che sono relativi alle 7 virtù da esercitare quotidianamente per non perdere mai la speranza nella guarigione, cadendo nello sconforto e nella disperazione che biochimicamente si traducono in fattori di rischio oggi scientificamente ben noti. Vediamo quali sono queste 7 virtù da sviluppare. 1. L'amore per le cose celesti. 2. L'ordine e la disciplina. 3. La modestia. 4. L'empatia e la compassione. 5. La fiducia nell'azione divina e nel miracolo. 6 la pazienza, 7 il desiderio ardente di Dio nella realizzazione del suo regno. Mi fermo qui per una piccola pausa musicale. Eccoci ritornati dopo la pausa musicale. Abbiamo appena elencato le 7 virtù da sviluppare ogni giorno per contrastare ciò che è la disperazione e lo sconforto che possono attanagliarci in situazioni di malattia, specialmente malattie così gravi. Questa non è una per niente una banalità, perché la paura, lo sconforto e la disperazione attivano dei meccanismi biochimici che bloccano i neurotrasmettitori che sono a favore, diciamo, della salute del nostro organismo, e vengono invece rilasciate altre sostanze dal cervello, per esempio come il cortisolo, ma ce ne sono molte altre, che lavorano a favore dell'aggravamento della malattia. Quindi questi discorsi di competenza spirituale che fa Heidegger sono prioritari, non sono secondari. Ma proseguiamo. Heidegger addirittura cita tra le cause di shock che potrebbero innescare il cancro anche il momento, udite udite, del concepimento di una nuova vita, che viene influenzata dalla relazione affettiva che c'è tra i genitori, e che poi si eredita proprio nel momento del concepimento. Il concepimento, che ad esempio accade durante una scappatella, senza una vera e stabile relazione coniugale, produce nel nascituro un vero e proprio trauma psicologico che può essere proprio l'innesco di un futuro tumore. Pazzesco, eh? Non dimentichiamoci poi che, dato che anima e corpo non sono scindibili fino al momento della morte, esistono anche cause spirituali da tenere in considerazione, come ad esempio il materialismo, l'avidità di denaro, l'esuberanza caotica, la brama di piacere, l'aggressività e l'ira, ed infine anche il cinismo. Tutti vizi sono questi, e stati d'animo da combattere attivamente, quotidianamente, ancora di più ora che li riconosciamo come cause scatenanti di eventuali tumori. Quindi rifuggiamo queste situazioni e combattiamole attivamente. Passiamo ora ad ascoltare cosa suggerisce Heidegger riguardo alla prevenzione. Attraverso il digiuno è possibile rimuovere i rifiuti, le tossine e le cellule morte che il corpo quotidianamente produce e che altrettanto normalmente smaltisce, aiutandolo in questo lavoro. Per Santa Ildegarda di Bingen esistono varie forme di digiuno a seconda delle situazioni, ma volendo dare un aiuto significativo al nostro corpo, è possibile un digiuno a base di tè o infuso di finocchio e di caffè di farro per 7 giorni, liberandosi completamente dalle tossine. Capisco che 7 giorni con questo menù sembrino una via impercorribile, ma vi assicuro che non è così e che i risultati sono straordinari. Naturalmente il discorso del digiuno è qui solo accennato, ma lo svilupperemo in un'altra puntata tutta incentrata su questo argomento. Altra azione utile e necessaria è il salasso, sia in caso di prevenzione che di terapia. Anche in questo caso lo nominiamo solamente e dedicheremo una puntata solo ai metodi di detossificazione dell'organismo, quindi eliminazione delle tossine, parlando quindi anche del salasso. Giusto per fare una battuta, non pensate nemmeno per un secondo alle sanguisughe, perché salasso più medioevo uguale sanguisughe. No, assolutamente no. Ma era una battuta, nel senso che le sanguisughe non ci sono proprio. Ma proseguiamo. Riguardo al salasso, però, possiamo già dire che questa tecnica consente di eliminare velocemente quella che la santa chiama bile nera, che è un vero e proprio concentrato di tossine disperse nel torrente circolatorio e che quindi vengono eliminate. Altra azione da intraprendere è la scelta degli alimenti buoni, per così dire, e l'eliminazione di quelli dannosi, per cui, ad esempio, le carni utilizzabili sono quelle di pollo, tacchino, struzzo, anatra selvatica, cervo, agnello, capra e capriolo. Le carni invece da evitare sono quelle di maiale, cavallo, stambecco, oca e anatra. È bene sostituire da subito lo zucchero raffinato, cioè quello bianco, con quello di canna, meglio se integrale, usandone comunque piccole quantità. Il consumo di alcol è consentito, ma con moderazione, cioè mai più di 3 bicchieri al giorno. Parlo di vino, chiaramente, non di superalcolici. Meglio se accompagnati da alcune castagne che controbilanciano l'azione negativa dell'alcol sul fegato. Vanno molto di moda oggi diete estreme, per esempio, le keto carnivore, le chetogeniche, eccetera, eccetera, che sono o senza carboidrati, oppure completamente e senza zuccheri, ovviamente, oppure completamente prive di verdura, di frutta. Ecco, allora, per Santa Ildegarda, che non conosceva queste diete, però in base a quello che ci racconta della dieta ottimale, è molto meglio per il nostro organismo una dieta variata con queste altre rispetto a queste altre diete. Perché non dimentichiamoci mai che la discrezio, cioè la discrezione, la moderazione, l'equilibrio anche nell'alimentazione è importantissimo per l'anima, perché è l'anima che ha il volante in mano della salute del corpo. Ci sono poi quegli alimenti che già nella puntata dedicata a questo argomento erano stati elencati e categorizzati come veleni in cucina, ma li ripeto brevemente perché magari così ce li rispolveriamo. I porri, le fragole, le pesche, le prugne, il maiale, tutte le solanacee, cioè le patate, i peperoni, i pomodori e le melanzane. Meglio poi non mangiare mai cibi crudi, se non sono stati conditi almeno con limone e aceto qualche minuto prima, come se fosse una leggera marinatura, quindi la classica insalatina o insalatona va prima marinata o con l'aceto e l'olio e quello che si desidera o con un po' di succo di limone. alimenti buoni da mangiare sono comunque tantissimi, e costituiscono, se ben diversificati, un menù davvero delizioso e completo. Per fare qualche esempio, ci sono i fagioli, le castagne, i finocchi, i ceci, l'aglio, la zucca, le carote, la pastinaca, la barbabietola, l'insalata condita, le rape, tutte le carni che abbiamo citato prima, tutta la frutta, tranne quelle da evitare che abbiamo appena elencato. E tra i pesci, meglio evitare l'anguilla e i crostacei. E non esagerare con il salmone, ma in realtà vanno molto bene il branzino, il luccio, il pesce persico, il pagello, la balena, il pesce gatto, eccetera. Quindi di varietà ce n'è e come. Oltre all'alimentazione, non dimentichiamo che 8 ore di sonno sono assolutamente necessarie perché il midollo osseo e il sistema nervoso abbiano il tempo di ricostituire le riserve utilizzate nella giornata conclusa, pronti quindi per quella successiva. E queste 8 ore non devono partire dalle 2 del mattino, ma avvicinarsi di più al ciclo luce-buio, quindi il tramonto e l'alba, compatibilmente con le necessità e i ritmi della nostra quotidianità. Consideriamo ora le terapie vere e proprie. L'elettuario di pere, elettuario di pere, una nuova parola, è una formazione di 3 erbe medicinali che, unite alle pere cotte, è in grado di riequilibrare l'intestino sotto molti punti di vista, curando così a cascata tantissime malattie. Principalmente si può collegare questo rimedio con la guarigione della disbiosi intestinale, che è, in due parole, la causa di tutte le malattie autoimmuni che, pensate un po', sono circa 10.000. Detto in parole semplici, la disbiosi intestinale è semplicemente un'alterazione della permeabilità di membrana delle cellule dell'intestino, per cui le tossine che dovrebbero essere eliminate con le feci rientrano invece nel circolo sanguigno, attraverso le pareti dell'intestino che sono danneggiate e ci intossicano, ci avvelenano nel vero senso della parola. Numero 2. Elisir di Lemna. La Lemna minor è un'esile pianticella con foglioline verde chiaro molto delicate e piccine che è indicata nella cura della fase precancerosa. È una pianta potentissima, previene recidive tumorali, rimuove le disfunzioni del cuore, dei polmoni, dello stomaco e dell'intestino, elimina le coliche e purifica gli umori del corpo e stimola il sistema immunitario. Numero 3. L'unguento alla violetta selvatica, quindi non le violette che si comprano a primavera e che hanno fiori di varie colorazioni, ma solo quelle selvatiche dei prati e nei boschi di primavera, sono indicate in tutte le forme caratterizzabili come noduli e cisti di ogni forma e tipo, ma anche per ferite di difficilissima cicatrizzazione. Penso ai diabetici, cicatrici spessite e aderenze profonde, ulcere, mastopatie, linfonodi, eccetera. Quindi vedete una pianticina delicata come la violetta che usi ha. Anche l'alimentazione ha un alto valore curativo. Se, per esempio, sostituiamo la consueta colazione, quindi cappuccino e brioche, con preparato di nome Habermus, cioè una sorta di porridge costituito da farro cotto con aggiunta di mandorle, uvetta, cannella e mela. Ecco, il farro è la perla preziosa dell'alimentazione. Quindi tenete conto che non è possibile in pochi minuti mettersi a elencare le qualità del farro, che però deve essere presente. Possiamo anche aggiungere alla nostra dieta le noci che bloccano la crescita tumorale. 2-4 noci al giorno fisse, estate e inverno. Consumiamo poi spesso lo zenzero, specialmente se secco, perché ha una composizione biochimica leggermente più intensa e diversa rispetto a quello fresco, aggiungendolo alle nostre pietanze salate per ottenere un gusto più piccante. Dal punto di vista della qualità del palato, insomma, del gusto, quando in realtà quello che ci interessa è la biochimica moderna che sta dietro al zenzero secco e che ci conferma che questa spezia addirittura contiene un principio attivo che è capace di distruggere, attenti qua, le cellule tumorali staminali resistenti alla chemioterapia, anche quando questa venisse aumentata di 10, 1000 o 10.000 volte della sua intensità iniziale. Teniamone conto. Questo non vuol dire che allora dobbiamo abbandonare la chemioterapia. Non è per niente detto. Ma proseguiamo. Cospargiamo i nostri piatti con anaciclopiretro. Non pensate per favore al piretro antiparassitario dei fiori del balcone. Non c'entra niente, è proprio una pianta che si chiama anaciclopiretro, utilizzato in polvere. E cospargiamo quindi tutti i nostri alimenti salati, come già vi raccontavo nella puntata dell'alimentazione. Apro e chiudo parentesi, l'anaciclopiretro ha delle attività antiparassitarie. Ci ricordiamo il discorso dei vermiculi? Ecco, colleghiamo. L'alpinia galanga in polvere la conoscete già per via della puntata dell'alimentazione e anche qui insieme all'anaciclopiretro vale proprio la pena utilizzarla sui nostri piatti salati. Evitiamo il più possibile le carni rosse, così come abbiamo già ricordato nell'alimentazione preventiva pochi minuti fa, e assumiamo almeno una volta alla settimana un brodo specialissimo che ha molte indicazioni terapeutiche che si prepara a partire dalle ossa di zampa di vitello con una procedura particolare, spezie e verdure specifiche. La particolarità di questo brodo non è solo nutritiva, ma terapeutica perché è in grado di affamare letteralmente le cellule tumorali che così non possono più riprodursi e crescere di numero. Il fegato di capriolo e di oca selvatica sono da tenere anch'essi in grande considerazione in quanto elementi terapeutici. Alimenti terapeutici. In caso di cisti o tumori isolati della pelle, Sant'Edegarda consiglia l'ametista con diverse modalità d'uso. Ovviamente non è da mangiare. Ecco, tutte queste ricette penso che siano praticamente tutte citate nel sito dell'associazione Sant'Ildegarda di Bingen, che parla di tutti questi rimedi e, per esempio, di come prepararseli in casa. Quindi, se voi andate sul sito dell'associazione che è www.santa-ildegarda-di-bingen, scritto Bingen, .it troverete tantissime di queste informazioni. Concludo questo argomento così delicato e così vasto e che certamente può essere solo accennato in così breve tempo, ricordando ciò che Sant'Edegarda di Bingen sostiene fortemente nei suoi scritti di carattere medico. E cioè che quando il corpo si ammala è perché è l'anima che prima di lui si è ammalata, a causa dei peccati che commettiamo, delle virtù che non esercitiamo contro i corrispondenti vizi, e quindi in definitiva le terapie spirituali dell'allenamento delle sette virtù che avete sentito all'inizio di questa puntata sono la vera e propria prevenzione, ma anche terapia contemporaneamente. Perché se l'anima è sana, il corpo è sano. La medicina per antonomasia è nostro Signore Gesù Cristo nell'Eucaristia. Quindi tutto il nostro vivere in maniera sana si riconduce alla salute dell'anima. Ecco, questo è il punto focale di questa puntata. Quindi a tutti voi io auguro un sereno proseguimento della domenica in compagnia dei programmi di Radio Buon Consiglio e a Dio piacendo a risentirci alla prossima puntata domenica prossima alle 14:30. Ave Maria, corredentrice.